Ciao a tutti, sono Francesco, sono qui appunto per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Appunto questa è una trasmissione religiosa, è una trasmissione che ha come tematica il paganesimo, il politeismo, la stregoneria nei suoi vari complessi, nelle sue varie nature e nelle sue varie angolazioni. Logicamente è come visione religiosa del mondo, come visione del mondo, come concezione del mondo, il paganesimo non è una cosa che si astrae dalla realtà, che si estranea, che fugge, che si va a collocare soltanto in un pensiero, in un ambito oltre la fisica. Il paganesimo è una cosa della realtà, della vita quotidiana. Il paganesimo non è solo individuale, ma anche collettivo, è anche dei popoli, delle nazioni, delle civiltà, dei stati. Di conseguenza il paganesimo entra in ogni campo, entra in ogni visione, e per quanto appunto riguarda il paganesimo, ogni campo trova una sua manifestazione e ogni sua manifestazione è qualcosa di specifico e che è differente da ogni monoteismo. Cioè il paganesimo affronta non soltanto l'invito a realizzare la propria esistenza, la capacità di essere liberi, di concepire, di avere una volontà di ricerca, una volontà di conoscenza, ma questo lo deve sempre portare ad applicare nell'ambito concreto, reale. Di conseguenza si può essere un paganesimo che si realizza nell'interno delle persone, nella psiche delle persone, ma questo paganesimo deve, alla necessità, all'obbligo o a quasi il dovere, ma soprattutto un'esigenza interna, profondamente radicata, che è la natura stessa del paganesimo, quella di essere presente nella realtà e di affrontare le cose che ci sono attorno, di affrontare le varie problematiche e di offrire un invito ad affrontare l'esistenza, ad affrontare la vita, non di rifugire dai problemi, non di entrare in un mondo solo dei sogni, ma entrare nel mondo concreto della realtà e della propria vita. Per questo noi siamo sempre attenti a qualsiasi aspetto, a qualsiasi cosa, e cerchiamo sempre di analizzare i problemi, come si pongono, e soprattutto di cercare di invitare le persone a non delle soluzioni, ma a cercare di comprendere cosa possono fare, come possono agire, o di affrontare i problemi. E noi non offriamo soluzioni, offriamo volontà di ricerca e un invito a tutti di realizzare se stessi. E questo è uno dei fondamenti, una delle caratteristiche di ogni paganesimo. Perciò, aggiungendo queste cose, dicendo queste cose, è insito che noi facciamo sempre un invito alle persone di organizzarsi la propria esistenza e di affrontare l'esistenza. Ricordo che il numero telefonico 049 700 700 è bloccato e funziona solo 049 700 838. Vediamoci un ascoltatore.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera.
Vorrei una pozione d'amore.
Ah, come la vuoi? A che gusto?
Al mirtillo o al lampone?
Guarda, abbiamo soltanto la pesca disponibile in questo momento.
Come è?
Bene, ciao Marco. E come te la facciamo? Paghi con carta di credito, contrassegno o via anticipata?
Contrassegno.
Contrassegno, beh, sai che c'è un debito di spese per contrassegno. Dimmi Marco.
Oh, quando che te parte te scepi troia da me.
Dimmi tutto, cosa mi racconti di bello?
Niente, mi piacerebbe fare un salto a Gamino domani sera, sì. Ma non ce va.
Vabbè,
poi in quei mistieri.
Beh, appunto, se tu vuoi venire al solstizio, non è venerdì sera, è sabato sera.
Ah, del sabato.
Eh sì, perché appunto poi c'è sabato, il 21 è il solstizio, non è venerdì sera.
Ma non avevi scritto su internet che tu fai venerdì sera?
No, sabato sera. Sabato 21 giugno.
Meglio, ho capito male.
No, ma ho sbagliato io a mettere l'annuncio su internet, messo venerdì.
Ah, non ti aveva messo così?
No, io mi ricordavo sabato 21.
Allora ho letto sbagliamento, dai.
No, comunque sabato 21 a Jesolo. Tra l'altro c'è anche da festeggiare perché domani è il compleanno di Franco del Bosco Sacro.
Ah, Franco, sì.
Sì, e di conseguenza quel 21 appunto faremo anche il suo compleanno, praticamente, visto che Franco compie gli anni, che è il fondatore, il curatore, il flamine del Bosco Sacro, faremo anche il suo compleanno, insomma.
Una gran bisboccia.
Sì, beh, a parte appunto, se hai strumenti musicali, porta strumenti musicali, perché appunto potrei dilettarti in musica, in produzione di musica, e via, insomma, io verrò giù con tutta l'orchestra, e ci daremo da fare con l'orchestra, insomma.
Ma sto Franco, stavo proprio a Jesolo città, cioè...
Sì, zona praticamente Cagamba, per intendersi.
Prego?
Cagamba si chiama.
È una frazione?
Sì, è una frazione, ma comunque lì vicinissima a Jesolo, non è che sia una megalopoli, insomma.
No, appunto, ma dice adesso è un bel casino, boh, di sta, ma non so ti da dove che ti arriva.
Ma io parto da Marostica, perciò ti dico, sai, le strade sono obbligate o Treviso o l'autostrada, insomma, comunque sabato sera non dovrebbe essere un gran problema di traffico, insomma, cioè nel senso che se fosse metito in altri momenti, sì, ma insomma, tu comunque telefona o mi telefoni o telefoni a Claudio, ti diamo le coordinate precise come arrivare.
Diciamo che quando che sono in zona posso chiamare un cellulare.
Va bene, dai, chiami, cioè nel senso, ma a parte che sai via Cagamba la trovi facilmente, insomma la zona, insomma. Cagamba, Cagamba, apostrofato, spazio, gamba.
Cagamba.
Cagamba, sì.
Proprio Cagamba, proprio tutti insieme.
No, spazio, gamba. Vedo che anche sulle carte stradali è indicata come zona, perciò insomma non è difficile da recuperare come via. E se vuoi venire giù, ben volentieri, se vuoi partecipare al rito, partecipi al rito, o altrimenti assisti e così vedi un rituale, insomma.
Beh, penso che assiste e basta, perché non ho assolutamente una preparazione culturale per fare roba.
No, va che non è che ci deve fare il catechismo 10 anni o il seminario per fare un rituale, cioè nel senso che qualcosa viene programmato, ma io normalmente ti dico, quando facciamo rituali si spiega cosa si fa, a parte che poi non si fanno cose complicatissime, anche perché ti dico, alcune varianti si introducono al momento in un rituale pagano, non è che tu hai un decalogo scritto, dici si fa così, 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 cioè si parte con un'idea di massimo, insomma, tieni conto che essendo una festa della fertilità, il salto del fuoco è consigliato, insomma, dai. Cioè, insomma, salto del fuoco, faremo un fuoco molto molto alto.
Per portare la benzina?
No, tenteremo, l'abbiamo fatto, è stata un po' ardua, io ho delle pietre focaie ed è molto spettacolare accendere il fuoco con le pietre focaie.
Cioè, quelle che te batte,
esatto,
calore, che
sì,
fa scintille.
Esatto, io ne ho, infatti abbiamo provato la festa di Beltane, facendo di notte, ti dico, accendere il fuoco con le pietre focaie è uno spettacolo incredibile e fascinoso, cioè nel senso che completamente buio, batti la pietra focaia e fa scintille ed è uno spettacolo incredibile. Guarda, infatti io mi ricordo il fuoco di Beltane, ha impressionato addirittura Claudio, è rimasto impressionato, infatti se vai su internet troverai un pezzo su che si chiama proprio il fuoco di Beltane, che abbiamo fatto appunto sempre sul Bosco Sacro nel 2000, abbiamo fatto Beltane e l'albero di maggio. Ed abbiamo fatto un fuoco la notte che era una cosa incredibile, cioè nel senso di una potenza, di un'energia incredibile, insomma.
Beh, mi spiace che te la dite in diretta radio.
Cosa?
Sto discorso qua.
Quelle delle pietre focaie?
Cioè, adesso qualche cattolico, cioè, avviserai i vigili che...
No, ma tanto abbiamo comunicato già, guarda, abbiamo già comunicato ai carabinieri, alla polizia, ai vigili urbani, al sindaco. Sindaco che è il luogo sacro, abbiamo fatto le raccomandate.
Claudio dice che te sa che non si può dare a fuoco in giro così tranquillamente.
No, ma lì cioè, è tutto quanto zona privata, eh.
Ah, ho capito.
Cioè, nel senso che non c'è nulla di pubblico, cioè è zona privata, di conseguenza noi abbiamo comunicato all'autorità che quella zona, quella proprietà privata, nella zona specifica del bosco, è un luogo di culto pagano. Abbiamo mandato anche al presidente della regione, abbiamo mandato al prefetto, al questore.
Sì, ho detto, è fatta una roba proprio...
Sì, cioè, con raccomandata e tutto, perciò poi l'abbiamo messo anche su internet, di conseguenza sì. Cioè, non è un luogo pubblico, perciò è un luogo privato, poi rispettiamo sempre le leggi, però è un luogo privato.
Mm-hmm. Mm.
Comunque abbiamo già fatto anche lì, abbiamo fatto anche Beltane, perciò insomma, che è durata 2 giorni, ti puoi immaginare, insomma.
Non ho capito.
Non, diciamo, non è la prima volta, la consacrazione diciamo ufficiale è proprio stata fatta nel 2000, ad aprile del 2000 abbiamo fatto 2 giorni di festa, insomma.
Non stop.
Esatto.
No, sul serio, cioè dove...
Sì, 2 giorni abbiamo fatto.
Quando attacca T anche se non scherza?
No, ma d'altronde sai, era in collaborazione con un altro gruppo pagano e abbiamo deciso di farlo lì, e ti dico, e c'era il discorso che ci andava fatto il rituale, cioè andava fatto il rituale della fertilità e andava fatto il fuoco, poi il giorno successivo andava fatto l'albero di maggio. Non so se l'hai mai fatto l'albero di maggio.
Non ho mai sentito parlare.
No, beh, va che era in pratica nel folklore italiano, cioè nel senso che esiste anche nella tradizione italiana. Tieni conto che fu utilizzato addirittura durante la Rivoluzione francese come albero della libertà. Ed è un culto antichissimo. Pensa che io ho visto addirittura delle fotografie degli anni 50 fatte a Palermo, in cui a livello folcloristico esisteva ancora.
Ma cosa sarebbe questo?
Praticamente è un palo centrale a cui si attaccano dei nastri. E questi nastri, la parte estrema è attaccata all'albero e invece la parte più esterna viene presa dalle persone. Allora, gli uomini corrono in senso, cioè, marciano in senso orario, le donne in senso antiorario, cioè ti guardi sempre di faccia. Una volta tu incontri la persona, gli passi alla sua destra, una volta alla sua sinistra, finché alla fine i vari nastri si accorciano e fai un intreccio.
E cosa vuol dire?
Praticamente, la morale sarebbe il fatto, l'unione, e il fatto che si riesce a essere così organici, così armonici, si crea un intreccio, cioè nel senso che leghi l'esistenza delle persone assieme e dà la capacità del coordinamento, il fatto che tu incontri una persona rispetto a delle regole, cioè ti sposti a destra, a sinistra, e una volta sali, una volta scendi, che riesce a creare qualcosa di armonioso e viene fuori proprio l'albero, tipo un arlecchino, non so se è presente, solo che viene fuori un arlecchino intrecciato. E alla fine leghi tutti questi nastri, sono proprio il simbolo, sono proprio la raffigurazione dell'energia che hai creato. E durante la Rivoluzione francese veniva creato l'albero della libertà.
Sì, proprio... noi tanto chi sparava.
No, ma proprio ma veniva addirittura nelle università tedesche, e proprio una delle forme di rivolta studentesca nelle università era proprio il fatto che veniva fatto l'albero della libertà.
Ma giuro, guarda, non ho mai sentito parlare.
Se vai su internet... E c'è sul sito dell'istituto, c'è proprio un articolo sulla storia dell'albero della libertà.
Perché mi sull'istituto mi piace guardare i culti quando abbiamo messo i culti autoctoni dei magiari, dei finnici.
Quello è sul paganesimo.
Ma c'è un altro ancora?
Sì, c'è il sito proprio ufficiale dell'istituto.
Quello.
Sì, e lì c'è la storia dell'albero della libertà ed è proprio un richiamo storico a questo.
No, ma il sito ufficiale dell'istituto non è che là dove che né quel che ho letto che ti ho detto che mi compare anche l'immagine di Natosa con l'ampolla in mano.
Ce ne sono due siti che hanno Venere praticamente che scende in acqua con l'ampolla che c'è il sole sullo sfondo. Quello è il simbolo che è usato su due siti. E c'è un altro sito dell'istituto con parecchio materiale in cui c'è anche la storia dell'albero della libertà.
Ho capito.
Che è utenti.laicos.it/studi politeisti.
Farò un problema da nocciata.
Sì, dove trovi anche il forum e altre cosette, c'è parecchio materiale proprio testuale sull'argomento, insomma.
Sì, perché mi piacciono anche i siti tuoi, come che gli impostai.
Sì, sono molto spartani, nel senso che poi se ci vuole anche tempo per curare i siti, però un po' di materiale c'è, insomma.
E mi vuoi buttare un argomento,
sì.
Se tu vuoi analizzarlo, vuoi sentire un'opinione tua. Ti ho sentito ancora che la ti aveva dato il falso allarme della bomba all'aeroporto e che l'ha cattata sul serio?
No.
Dai.
No, nel senso che, ma di cosa parli? Di quello di Ancona?
Che il dottor là.
Ah, sì, sì.
Cioè, quando chi ha fatto la descrizione tecnica al telegiornale... Ma veniste spontaneo pensare che un così sia che i tiri, perché io ero cattolico praticante, antiabortista, sposato con tre figli, però non voleva che l'amante lo lasciasse. E ora ha dato un falso allarme bomba al...
No, questo particolare non l'avevo approfondito, avevo parlato di quel ex governatore americano che oggi che ha dato dei mafiosi di Cosa Nostra alla Chiesa Cattolica.
Sì, letto anche a me. Ma ti questa non te l'avevi sentita ora?
No, sto particolare qua no.
Praticamente questo, gli era la classica facciata, facciata, perché gli diciamo che altri ipocrita, per me era proprio un cattolico e basta.
Sì, sì, sì.
Cioè l'aveva l'amante, l'amante si era stufata di sto meno arrosto, e niente, stia per andare via lui, sapeva che ora che c'è più l'aereo, la dita, l'ha fatta una telefonata... Neanche anonima, perché
sì,
la telefonata al telefono dell'ufficio, pensa, perché la becca subito.
No, dunque quello lo sapevo, avevo usato praticamente una tessera pubblica, però l'ho fatta da un telefono dell'ospedale.
Ecco, meglio ancora.
Sì.
E niente, praticamente Gaeta che pare che ne è una bomba là, e dopo la polizia è andata a fare perlustrazione, cazzo, gli ha cattato sul serio una bomba, questo qua le neroni è fin sul col. Lui dice che deve non averla mai messa.
Sì, d'altronde sai, il terrorismo è una caratteristica di tutto il monoteismo, perciò non c'è da meravigliarsi che uno pensi di poter affrontare certi problemi con questa soluzione, insomma.
E soprattutto non sapeva neanche che parte la responsabilità di sua azione, perché a un certo punto l'amante, l'uomo ha, perché questo non se cavea più da femmina ufficiale, è sempre solite troiare, non si sa, perché piace avere sia uno che l'altro. Bisogna rispettare le esigenze sia dell'uno che dell'altro.
Sì, ma sai, le persone sono sempre considerate come oggetti. Cioè oggetti che puoi spostare, eliminare, cancellare.
E a comprova le strade, appunto, che è andata a telefonare all'aeroporto, un servizio pubblico, una cagata del genere. Magari che n'era gente che aveva appuntamenti del lavoro, roba varia, i soccazzi, insomma. interrotte, perché questo l'hai soffisime,
sì,
a fregarsene proprio del mondo intorno,
esisto
io, gli altri e i satelliti.
Ma d'altronde sai, il monoteismo è una forma di malattia, cioè nel senso che andrebbe messa nei, il monoteismo fa le forme di patologia proprio psichiatrica, fisica anche.
È forte anche.
Sì, sì, ma infatti, ma quanto esiste? Cioè, guarda che addirittura esistono degli studi che parlano addirittura che è dovuta a delle anomalie fisiche addirittura il monoteismo, eh?
Beh, so che nelle malattie psicologiche che va a deformare anche il, proprio il tratto fisico, la persona.
Sì, sì, sì.
Per cui adesso questo argomento...
No, no, guarda, io mi ricordo che c'era sempre...
Chi ha dei facce da frustrare che me li basta, ma insomma...
Sì, ma d'altronde sai, il monoteismo porta a questo, perché nel momento in cui ti trovi sempre a avere un Dio che non sa se ti vuole bene o ti vuole cancellare, e che non capisci la sua volontà, sei completamente perso nell'esistenza, cioè nel senso, sei passivo perché questo Dio ti può voler bene o ti può voler cancellare, ti giudica sempre, ti concentra sempre nel dubbio, cioè il monoteismo porta a delle tare proprio psicologiche e psichiatriche ben concrete, insomma, cioè guarda Freud come si è marciato sopra, proprio perché diciamo che Freud ci ha azzeccato in quanto è sorto dopo quasi 2000 anni di dominazione monoteista, poi lui veniva anche da una famiglia ebraica e guarda quello che, insomma, quello che è successo, cioè da una famiglia ortodossa. E questo, di conseguenza queste cose si creano perché proprio il monoteismo ha il problema che riesce a forare proprio al duro del DNA delle persone, cioè questo è un dato concreto, perché se tu pensi tanto per dire soltanto a livello di stigma te, non è che sono comparse subito, ci hanno voluto un bel po' di secoli affinché le venisse sedimentata nel DNA delle persone l'immagine delle stigmate, se no prima non esistevano.
C'è certa gente particolarmente flesciata che viene delle abrasioni e man senza aver stimolo, e se stai stimolo hai.
Sì, no, ma questo, ma, vedi, c'è un discorso, io ho fatto degli studi, ad esempio, ma sono certe aree cerebrali che vengono coinvolte, cioè nel senso che certe posizioni statiche sono state indotte anche sugli animali, alterando certe aree del cervello.
Beh, d'altronde se il...
Cioè io ho visto foto, disegni di animali decelebrati che avevano le stesse posizioni di quelli che avevano le visioni mistiche. Cioè, stesse posizioni, identiche e precise, perché erano certe zone del cervello che venivano compromesse. Siccome la nostra conoscenza del cervello è molto limitata, il monoteismo porta a uno sconvolgimento a livello proprio psichiatrico, ma anche genetico, incredibile, e certe zone vengono attivate in maniera negativa.
Beh, d'altronde non si può darte torto, perché come un muscolo subisce determinati stimoli dall'allenamento,
sì,
e poi... cambiare, oppure stando fermo e la setorfizza, perché il cervello è un organo come gli altri, ha determinati stimoli, so che invece avere stimoli fisici, gli apsichici.
Sì, ma guarda che poi c'è tutta, dico che poi c'è anche un problema molto concreto, che il monoteismo è anche una pratica concreta, cioè ad esempio l'astinenza sessuale, il problema di toccare il corpo, e tutte queste cose che ci vanno dietro creano.
Quindi superbe, qui è pratica là.
Ti puoi immaginare cosa porta, cioè nel senso che è una cosa terrificante, il contatto corporeo è la cosa più pericolosa che i monoteisti possono avere, e se tu pensi che il fatto stesso di tutte quante i problemi che hanno sull'utilizzo, tanto per dire dello sperma, nella fase della fecondazione artificiale o anche dell'analisi, e poi alla fine questo entra nella psiche, entra anche nel DNA delle persone. Cioè, alla fine che tu vai a sedimentare dei modelli comportamentali, ma anche dei modelli fisici, insomma, perché tieni conto anche, cioè, certe forme di alimentazione che vengono fatte erano funzionali per poter produrre una certa forma proprio psichiatrica.
Esempio?
Cioè, se tu prendi, ad esempio, l'importanza che viene data a certe forme di alimentazione, ad esempio, di quello che si sa degli ebrei. Cioè il fatto, ad esempio, che il pane deve essere, ad esempio, azimo, il fatto che, ad esempio, il sangue deve essere tirato via in una certa maniera dal corpo, il fatto che ci deve essere tutta quanta serie di loro lo chiamano cibo kosher, ma questo implica che tu, tramite anche un'opportuna dieta, proprio fisica, concreta, riesci a modificare le capacità delle persone.
Vabbè, esiste un'ampia bibliografia che
sì,
l'alimentazione agisce anche sulla psiche,
sì,
contribuisce. Sono i magnalini.
Sì, e se poi dopo tu, cioè, ci aggiungi a questo il fatto di un bombardamento sensoriale e ambientale, cosa ottieni? Cioè, non serve essere dei geni per avere i risultati della psichiatria, della patologia degli ultimi secoli, perché sono gran parte generate dal monoteismo. Se tu pensi anche, ad esempio, ai problemi cardiaci, cioè, guarda tu in quanti secoli c'è il cuore di Cristo ferito, sanguinante. Cioè, alla fine questa è un'immagine che va a produrre un effetto proprio psicosomatico, e infatti i problemi cardiaci sono in aumento nella nostra società. Ma perché? Perché per migliaia, cioè migliaia, per centinaia di anni tu hai presentato il cuore di Cristo, cioè se tu pensi alla venerazione che c'è del cuore di Cristo, ti puoi immaginare, ma un Cristo ferito, un cuore sanguinante, e alla fine va a sanguinare il corpo. Vuoi mettere il paganesimo con Priapo? Cioè nel senso che è più divertente e più funzionale, o no? O no? Non sei d'accordo?
No, sono di riflettere a quello che
sì, sì, nel senso, cioè, che i monoteisti fanno volutamente a insistere su certe cose.
Vabbè, senz'altro.
Cioè, proprio anche il fatto di omettere, se tu prendi ad esempio anche l'immagine di Cristo, tu quante volte vedi le raffigurazioni del corpo di Cristo? Il corpo di Cristo è nudo quando è morto. L'unica parte che è coperta sono i genitali. Però Cristo, ad esempio, il membro se lo tocca solo quando è morto. Proprio perché lega la sessualità alla morte. Tu hai mai visto una raffigurazione, che ci sono migliaia di raffigurazioni di Cristo, che si tocca i genitali da adulto? L'unico momento in cui vede che Cristo si tocca i genitali o si tocca i testicoli è quando è morente. Se tu guardi anche tutte le raffigurazioni, solo...
Scusa, hanno le bica sacrose, come fa?
La deposizione. Quando viene deposto, sai, tutte le raffigurazioni della deposizione.
Ma l'hai già schiattata?
Sì, è già schiattato, però l'unico momento della sua...
Non mette manco un serte.
O il mano conserta, o una sola mano che si va a toccare i testicoli o il pene.
Forte! Non mi hai fatto caso.
Se tu noterai, e di fatto è l'unico momento in cui lui abbassa le mani, perché se tu vedi... guarda che esiste un autore russo, che hanno fatto sparire in Italia, e che ha fatto un libro che si chiama La sessualità di Cristo. Ha raccolto centinaia di quadri che raffigurano i genitali di Cristo. Questo libro l'hanno fatto sparire subito dalla circolazione. Tiene conto che è uscito 15 anni fa e costava 45.000 lire, 15 anni fa, questo libro. E comunque l'hanno fatto fallire la casa editrice e ha fatto sparire il libro.
No, ma scusa un attimo, ma cioè vuol dire che sto qua ha fatto una raccolta dei quadri in cui genera queste immagini qua?
Tutte le immagini che lui ha raccolto, ma ne ha raccolte 500.
Dove che l'era nudo?
Dove si vedevano i genitali di Cristo, da quando era piccolo a quando è morto.
Ma scusa, no, come fai a esistere questi quadri qua? Se li stai fatti anche nel Medioevo, se li stai messi a rogo o gli hai pittati?
No, perché esistono, cioè nel senso che se tu consideri nell'ambito occidentale, la pittura ha prodotto moltissimo. E lui si è messo lì a fare tutti i quadri, raccogliere quando venivano, cioè tieni conto che la gran parte delle raffigurazioni, i genitali di Cristo sono coperti, cioè nel senso che non si vedono, non sono visibili.
Forse non li aveva?
Esistono delle leggende ebraiche in tal senso che diceva che li aveva molto piccoli.
Che erano eunuco?
No, che derivavano, secondo alcune leggende ebraiche, alcuni racconti, da alcune pratiche sessuali che riducevano la dimensione dei genitali.
Cioè, potevi scarpare le sue gambe fin da volta, no?
Questo, diciamo, è la battuta. Però c'è anche questo richiamo concreto proprio al fattore dei genitali di Cristo.
No, questo non l'ho mai sentito, che fosse possibilità che fosse queste tecniche strane.
Sì, 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 no, ma...
Una leggenda, teoria?
No, no, beh, logicamente, se tu vuoi testi, se tu intendi la prova fotografica, non esiste. Però già la raccolta dei miti, dei racconti, delle leggende, delle storie, è già una prova che questa cosa esisteva. E secondo alcune pratiche, sessuali, esistevano all'interno dell'antico ebraismo. Per esempio, una caratteristica dell'antico ebraismo era quella, ad esempio, di violentare chi si convertiva. Cioè, era prassi, ad esempio, presso, all'inizio, le comunità ebraiche facevano proseliti, però se esempio c'è un'antropologa come Ida Magli, non so se l'ha mai sentita.
Prego.
Ida Magli, non so se l'ha mai sentita, sì. Lei ha scritto un libro che si chiama La sessualità maschile, che praticamente non è solo sessualità maschile, ma parla della sessualità cristiana. E lei fa tutto quanto un accenno concreto alle pratiche sessuali che esistevano presso i sacerdoti, presso anche gli ebrei. E lei rileva proprio la caratteristica che presso gli ebrei convertiti venivano molto spesso violentati, sodomizzati dagli altri ebrei. Cioè, e lei lo riporta, lei è un'antropologa, tra l'altro un'antropologa molto ferrata, molto capace, però ti dico, lei porta queste prove, questi racconti, questi testi.
Ah, adesso mi ricordo che quella che a sera anche schierava contro l'immigrazione islamica.
Beh, quella che è stata schierata contro l'Europa, contro la CE, tanto per dire. Ecco, e lei ha fatto appunto, si chiama La sessualità maschile, che è praticamente dedicata soltanto alla sessualità monoteista, in cui ci sono tutte queste pratiche più sessuali che emergono all'interno del monoteismo, ma emergono proprio come violenza, come sopraffazione, come imposizione, cioè non è un'accettazione di due che accettano di far sesso, no, cioè che esiste sempre una gerarchia, uno che sottomette l'altro, perché nel concetto monoteista, sai, l'uomo è... donna rispetto a Dio. E di conseguenza questo succede. Infatti, se tu noti anche ultimamente, il Pulcinella di Roma dice che la Chiesa Cattolica è la sposa di Cristo. Cioè, se tu noti loro il fatto dello sposalizio, lo mettono sempre come condizione. Cioè, nel senso che se loro parlano sempre come della Chiesa come sposa di Cristo, logicamente perché loro si vedono sempre sottomessi, perché concepiscono sempre la dominazione di un forte verso un debole.
Anche l'ultimo viaggetto che l'ha fatto, l'ha fatto discorso pubblico sul valorizzare la donna, a manco sui primi titoli dei giornali, dopo sono andato a leggere l'articolo e sì, all'interno della famiglia.
Sì, sì, ma questo è un classico, ma per loro perché hanno sempre la concezione, capito, della sottomissione. Cioè, che questa poi è comune a tutti quanti le visioni monoteistiche, per esempio anche negli ebrei c'è questa pratica qua, anche nei musulmani, poi perché loro si sentono, capito, loro hanno la gerarchia, cioè nel senso che Dio è maschio rispetto alla Chiesa e la Chiesa è maschio rispetto agli uomini, però loro la concepiscono sempre come sottomissione, come imposizione, come forza, cioè non lo concepiscono come una coppia che possa scegliere di fare le cose. E difatti loro si reputano proprio sposa di Cristo, e questo lo sottolineano, ma il fatto che tu utilizzi sposa, non usi un termine amico, alleato, usi proprio perché ha una connotazione di tipo sessuale ben precisa. Cioè, in questo senso, capito, nel monoteismo è presente in maniera consistente la valenza sessuale. Sì, perché il fatto, cioè, che tu ti richiami, perché uno dice sono un alleato, sono un amico, mi è vicino, è un compagno, è un guerriero con me. Loro questo non lo usano mai, proprio perché loro hanno la concezione sempre della sottomissione, perché proprio...
Sì, non parla mai servi in Cristo, ti sente spesso?
Sì, sì, sottomessi a Cristo proprio. Cioè...
Mai dice...
Sì, questo è proprio caratteristico, proprio perché loro si stimano sempre, hanno sempre questa della sottomissione in qualsiasi livello, cioè Dio sottomette gli altri, loro sottomette, cioè se ne ha proprio la scala gerarchica della sottomissione, capito? Mm. E questo, ti dico, ha una valenza sessuale, proprio per questo, insomma. Perché difatti, perché loro, ad esempio, non accettano molto, cioè nessuna delle regioni monoteistiche accettano un sacerdozio femminile, al di là delle tradizioni, proprio perché già loro sono le spose di Cristo, capito? E non possono fare concorrenza in questo senso.
Tu differente a noi altri.
Beh, cioè, c'è un abisso, insomma, proprio, non è che sia solo un problema di sigla o di nome o di definizione, cioè proprio c'è un abisso proprio di concezione e di realtà, insomma, in questo senso.
È stata una roba.
Sì.
Stamattina, vede, un programma, perché sono arrivato a lavorare tardi, mi sono svegliato tardi, su Rai 3, non so se hai mai visto La storia siamo noi.
Sì, mi sembra che...
documentari, diciamo, di situazioni disparate, e analizza situazioni del passato. E parlava, ma fatto abbastanza bene da Minoli, parlava praticamente di un assassinio fatto da una tosa a Roma negli primi anni 50, una che era venuta a lavorare là da Sicilia, e all'interno di questo gli aveva buttato tutto il programma sul fatto dell'analisi del progresso sociale della donna nell'Italia dagli anni 50 in poi. E intervistava anche della gente dell'epoca, con filmati Rai dell'epoca, e aveva intervistato un paio di vecchi, gente del classe 8,90, 8,80, che diceva, ma secondo per lei è giusto, no, hanno diritto le donne qua a lavorare? No, non hanno diritto. Come? E no, e perché? Perché devono stare a casa.
No, ma se tu pensi che...
Aspetta, lasciami concludere il discorso, che praticamente dice, e non possono uscire? Beh sì, possono uscire, ma solo accompagnate o dal marito, oppure se può... Questo, ma così fa in Iran?
Sì, ma...
I leghisti che vuol tornare alle tradizioni cristiane?
Sì, ma io guarda, l'ho letto in una trasmissione a Parigi. Alcune comunità ebraiche e alcune comunità musulmane hanno chiesto alle piscine pubbliche di separare gli uomini e le donne, e nessuno di questo ha fatto scandalo, perché c'erano coinvolte anche le comunità ebraiche, perché logicamente, sai, quando si parla di radici giudaico-cristiane, queste cose qua sarebbero poco simpatiche. Se fossero solo i musulmani a chiedere una simile cosa,
scandalo.
Ma siccome l'avevano chiesto anche alcune comunità ebraiche, sai,
gli ebrei non ti può alpitoccarli adesso, perché sennò ti dici sempre che ti sei nazista.
Ma non è questo un problema, sai, cioè il problema è che
toccarli a livello di parole,
no, ma guarda, io ho sentito su Radio Vaticana, è uno storico che veniva intervistato e che dice...
Ti piace fare del male ogni tanto?
Eh?
Ti piace soffrire ogni tanto?
No, mi è successo per caso che stavo tornando a casa dalla trasmissione e cercavo un telegiornale e parlavano, sai, della polemica se inserire o no la visione giudaico-cristiana. Questo diceva che era un'offesa verso i cattolici non mettere il Dio cristiano nella Costituzione europea. Cioè che era un'offesa per loro.
Sì.
Cioè, no, loro sono liberi di attaccare, di offendere, di definire come vogliono le altre religioni. Però se tu non li riconosci la loro supremazia, è un'offesa.
Mi piace, cioè, perché ho fatto un discorsetto con qualcuno qui intorno e ho detto, ciò, fiatin de boet, un Dio che ha bisogno che sia quattro poliramide, no? Scrive su un po' di carta che esiste. Quei mei esiste anche senza che nessuno li nomine?
Esatto, sì, volendo sì. Ma questo, cioè, loro sanno che è, il problema è che loro devono far passare un certo concetto.
Ma lo fa passare anche proprio falsificando tutta la storia. Ho sentito che vacae,
sì, sì,
mega galattiche, del tipo che il cristianesimo è stato quel che le serviva per l'emancipazione della donna.
Sì, ma guarda che
è stato esatto contrario. Oppure chi mi dice il cristianesimo ha abolito la schiavitù? Ah sì, perché i neri che ieri negli Stati Uniti o in Sud America, quelli che arrivai dai migrati.
Esatto, sì.
No, noi mi andati con i gesuiti dei conquistadores a devastarli.
No, ma sai, ma qualsiasi scusa, ma qualsiasi bugia.
Perché non gli vuol dire quel che ieri, a fare i musulmani, loro mi rispettano, loro gli dicono quel che ieri. Fine della favola.
Sì, ma sai, il problema è questo qua. Gli islamici hanno una società che bene o male è all'inizio, cioè nel senso che è nel nostro medioevo, e la società comincia adesso a ribellarsi al fondamentalismo musulmano. Da noi hanno il problema che esiste una buona fetta della popolazione che ormai non ci casca più nei tranelli, nelle scuse, nelle pazzie monoteiste cristiane e cattoliche, e di conseguenza devono giocare con l'astuzia, capito?
Secondo te, dopo metterò, perché ciuccia anche massa, io ho la vaga idea che si deve usare praticamente gli immigrati che fatalità gli fa arrivare da zone, praticamente gli fa arrivare musulmani, li usa come cavalli di Troia.
Aspetta,
dopo. Praticamente sentivo un vescovi, cardinali, Caritas, beh, Caritas là un business atomico con i clandestini, diciamo, che i tisi accoglili, sono fratelli, qua su e domi, non vorrei mai che fosse che sistema là del tipo, siccome la società che è scampata da man,
sì,
gli altri che sono scampati grosso modo da man, vedendosi il pericolo islamico dentro, gente che non
ha
la filosofia, tornerie sotto la madre chiesa per far blocco, per mettersi contro gli islamici. La teoria campata in aria o
diciamo che è una teoria che andrebbe rivista, cioè nel senso che non c'è il problema con l'Islam, in quanto ai vertici i vertici monoteisti cristiani hanno già raggiunto un'intesa con l'Islam.
Sì, quando vuoi dire che abbasare il Corano vuol dire.
Ma no, cioè nel senso che sono andati più avanti concretamente. Il problema è che devono ammaestrare le masse. Cioè nel senso, sai, è come quando ci fu il Vaticano II, che ci fu Lefebvre che si ribellò. Loro vogliono evitare che si creano forme di persone che siano dissenziano in questo senso, cioè che sono dissidenti.
Beh,
e poi c'è un problema teologico, cioè nel senso che loro si devono inventare, cioè devono inventare una teologia che giustifichi la cosa. Però io ti posso dire, e questo ho degli elementi certi, che l'intesa con il mondo islamico è già fatta. Il problema è che c'è da ammaestrare le masse.
No, ma il punto è che mi ascolto spesso tanta Radio Padania, e che la gente, che vabbè, le sempre lavata abbastanza la cervella dal cristianesimo,
sì,
ma se già crea le basi, perché vengono fuori una roba tipo in Austria, se stacca un mare di gente dalla Chiesa Cattolica, cioè non è che, se te mi dici, cioè non va un po' a pugni, perché te mi dici che vuole ammaestrare le masse, ma in realtà, ma mi vede che nella pratica, al manco, in quel che dice, la gente si stacca dalla Chiesa Cattolica, già gli devo fare su Padania una mera campagna di no, versare l'8 per 1000 a Chiesa Cattolica.
Cioè, ne vale che già è successo in passato, che avevano minacciato, poi si sono rimangiati questa cosa già anni che erano addietro.
Sì, è normale da parte della Lega.
Sì, di conseguenza non ha nessuna credibilità politica in questo senso.
Ma parla di gente, no dei vertici, proprio a base quei pochi can che telefona come
quello sì, cioè nel senso sì, beh, c'è della gente che percepisce distinto che le cose non quadrano. Il problema è che devono ancora fare il salto
di qualità
di comprendere che non c'è un meno peggio nel monoteismo, cioè c'è soltanto il peggio e basta.
Sì, ma ora come mai ti ha sta teoria qua che vuole ammaestrare masse sempre?
No, io non è una teoria, cioè nel senso che esistono questa intesa è già fatta.
Ma
cioè,
io capeare ora?
Ma sì, ma il problema è che se tu devi vendere un prodotto e vedi che il mercato fatica di introdurlo, crei la situazione, ma creare un mercato, sai benissimo che ci impiega del tempo per far introdurre certe esigenze, certi colori, certe abitudini.
Ma gente, non ti sei io creato l'humus per il mercato? Perché la gente vuole cavarsi?
Ma vedi, c'è un discorso, nel momento in cui i monoteisti non saranno più, non si scontreranno più,
okay,
e loro avranno una forza più dirompente, cioè nel senso che non dovranno più fare delle guerre di facciata fra di loro.
So, ma questo parlando dei vertici, la base, i porican.
Ma la base, finché si considera che ha bisogno di un dio, o di un papo, di un pontefice, di un sacerdote...
Ti capisci che alla fine gli fa fumare, sì, il figliol, torna sempre...
Sì, perché vedi, loro hanno creato proprio una forma di condizionamento che... se tu guardi, ad esempio, mi è successo prima un ascoltatore mi chiama e dice sì che gli va il nostro discorso sulla Chiesa, però gli crea problemi il fatto che noi parliamo male di Gesù Cristo.
Sì,
e io gli ho risposto: guarda, se tu mi telefoni e mi dici che ti va bene il discorso contro la Chiesa, però ti dà problemi il fatto che noi parliamo male di Gesù Cristo, che poi non è che parliamo male, cioè li riconosciamo i suoi meriti, siamo fair, significa che siamo sulla strada giusta, perché il problema fondamentale non è tanto attaccare i comportamenti dei sacerdoti della Chiesa, ma è demolire il mostro di Gesù Cristo.
E quel che mi fa, per esempio, Desner non lo fa su...
Sì, ma nessuno, ti dico, a parte noi pagani, non è che nessuno lo fa, cioè esistono in alcuni ambiti persone che stanno tentando questo, ma anche loro hanno dei grossi problemi, cioè nel farlo, cioè esiste, ad esempio, in certi ambiti universitari, però se ne stanno ben nascosti, gente che lo sta facendo, solo che ecco, noi non abbiamo problemi, cioè di senso di carriere, di agganci universitari, di scuole.
Tanto ricari staranno sempre.
Esatto, di conseguenza noi possiamo anche essere liberi, cioè dire queste cose, che il mostro è Gesù Cristo, che il criminale è Gesù Cristo, e invece gli altri devono un attimino essere più...
Esatto,
perché se tu pensi, ad esempio, cos'è successo, ad esempio, a Massimo Fini, che ha dichiarato, che ha detto che non c'è nessuna differenza tra chi commercia in cannoni e chi manda i missionari in Africa, cosa gli sono saltati addosso, l'hanno fatto quasi a pezzi, insomma, in quella trasmissione, che addirittura un ministro della Repubblica dice, se c'è un verbale queste parole andrebbero cancellate, cioè renditi conto questo, insomma.
Sì, chi era il ministro?
Era La Loggia.
Oddio,
sì, gli ha dichiarato, se esistesse una verbale, questa trasmissione andrebbe cancellata queste frasi, cioè non andava a contestare il merito delle affermazioni, no, queste cose non si possono pronunciare, cioè, e non gli hanno più dato la parola in quella trasmissione.
Ma Oscar Luigi?
Ecco, tu parlavi degli anni 50, Oscar Luigi Scalfaro era famoso negli anni 50
perché aveva quattro sbarle a una femmina,
perché era troppo scollata,
e essendo un magistrato non,
sì,
non neanche essendo che canno maniacan, anche se lo ha denunciato, non gli fa niente.
Sì, ma cioè, renditi conto, cioè, scusa, posso capire che uno ti venga a ti dia uno schiaffo a te perché ti hai dato uno schiaffo, ma se una va troppo scollata, anzi io sono contento, cioè nel senso che non mi crea, cioè, non mi crea turbamento, cioè, anzi, cioè, nel senso che è un incontro piacevole, insomma, cioè, nel senso che eppure lui, renditi conto cosa significa avere introiettato il monoteismo se tu vai da prendere e dargli uno schiaffo a una persona perché secondo te è troppo scollata. Cioè, e poi a Parigi nel 2003 abbiamo le comunità musulmane e ebraiche, alcune comunità che chiedono di separare le piscine pubbliche.
Per fortuna che viene un sindaco fenocio.
Sì, ti dico, ma renditi conto?
Non so, un musulmano integralista, un cattolico,
sì,
integralista a Parigi.
Sì, ma chi è insorto contro questo? Nessuno?
Perché è massa potenti?
No, perché, cioè, capito, quando il monoteismo si compatta, nessuno ha il coraggio di protestare. Cioè, eppure ti rendi conto, cioè,
perché il monoteismo, cioè, Marco, quegli esponenti che gli fa queste robe qua, gli ha una influenza socio-economica, politica talmente tale che i politici,
sì,
che tocca sbassare ancora,
sì,
detto, no, poi niente, Chirac appena che altro lì per far contenti i capoccia in Iran l'ha arrestata de colpo, gente che l'era là da 20 anni.
Sì, beh, a parte lì, se lì è un problema politico fra
sì,
i vari stati,
de colpo, fatalità.
Sì, ma lì, sai, gli scambi politici sono sempre scambi politici.
E... sono belle gente?
Sì, ma questo sembra, ma questo è normale che avvenga sulla pelle della gente, perché prendi ad esempio le persone che si sono trovati, i figli messi male per l'uranio impoverito in Iraq, e metti i nostri soldati che sono tornati dalla Bosnia, sono morti per l'uranio impoverito, cioè nel senso che queste sono persone che possono essere spese, insomma, cioè, ne abbiamo moltissime cose, ne abbiamo di continuo.
Vabbè,
di queste cose.
E neanche i bocce qua a Cesano, chi crepa dell'eucemia rafica?
Sì, ma
e nessuno gli tocca Radio Vaticana.
Sì, beh, meno c'è stato quasi della Corte di dire che non sono esenti dalle leggi italiane, ma si è arrivato a questo. Ma se tu pensi, dicevo stamattina, di quel governatore, dell'ex governatore dell'Oklahoma, che dice che la Chiesa Cattolica si comporta come cosa nostra, cioè non è che l'abbiamo detto noi, l'ha detto un ex governatore dello stato dell'Oklahoma. Cioè, se tu vai ad esempio dove, su, tipo, se tu usi news, il sito news di Google e tu vai a cercarti Frank Keating, vedrai centinaia di articoli su di lui, sulle sue dichiarazioni. Pensa che lui addirittura, io ho visto qua stamattina un giornale australiano, che una sua citazione in cui dice che il comportamento della Chiesa Cattolica è simile a Cosa Nostra, e usa il termine Cosa Nostra in italiano nella sua dichiarazione.
Vuol dire che la Chiesa Cattolica l'ha una forte concorrenza di tutte le grandi chiese?
Ma non è che è solo un problema di concorrenza, è il fatto che proprio, cioè, guarda che...
Nel senso che è ancora tanto potenti da poter far maniera di far dimettere un presidente di commissione?
Sì, ma pensa che lui ha parlato di mafia, cioè dico, io infatti manderò degli articoli adesso sul caso di questo ex governatore, ma lui ha usato il termine mafia e Cosa Nostra. Cioè, e lui, tra l'altro, era, questo non è che sia uno qualsiasi, cioè, è un ex governatore dell'Oklahoma.
Sì, non viene fuori dall'osteria.
Cioè, non è capito uno che si è inventato, era uno che era presidente, cioè, che era anche favorevole, era favorevole anche alla Chiesa Cattolica, perché era un laico, sì, in una commissione che doveva indagare. Cioè, e si è trovato in questa condizione di usare questi termini. E in Italia, notizie, un trafiletto sulla Repubblica è morta là, insomma.
Sì, beh. Cioè, come anche con sul Gazzettino, il vescovo che l'ha trattato le spese su un incrocio che non si è fermato.
Sì, ma ne ho parlato anche di quello. Quello
sì,
ma, cioè, ma ti dico, ma questo caso di, appunto, di Frank Keating...
È l'intoccabile che il vescovo era.
Sì.
Ha fatto un accordo con la FBI.
Sì, ha fatto, infatti, ma... Infatti, appunto, ha fatto un accordo con l'FBI, che siccome lo era coinvolto in storia di codice.
Era passato qua un matto a salutarmi.
Sì, che appunto, siccome lui ha ceduto dei poteri per quanto riguarda le case di pedofilia, in quanto lui li ha coperti, e avendoli coperti, appunto, lui ha detto, ha rinunciato a alcuni poteri, cerca di collaborare per salvarsi.
Ho avuto che te passi un radicale che vuole mandare i fiori a dottrina.
Di che va la dottrina anche lui.
Cioè, vabbè,
non facciamo i salvatori di nessuno.
Finisce un po' gli mestieri a camminare.
Va bene. Ci vediamo sabato allora.
Te fai un colpo con su in zona.
Vabbè, comunque ci vediamo sabato, insomma.
Se che fai, sono là.
Ecco, cerca di liberarti, e se hai gli strumenti musicali, porta gli strumenti musicali.
No, non so suonare.
Ma no, ma anche se non sai suonare, tanto non è che ti facciamo una valutazione di come suoni.
Posso cantare?
Se vuoi cantare, canta.
Grazie.
ci vediamo allora. Ciao.
Sì, quello appunto era la telefonata di Marco, ma ci ha permesso di affrontare un bel po' di argomenti e un bel po' di tematiche. Noi siamo andati un po' a ruota libera.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ho telefonato anche alle 3:30.
Sì, sì, mi ricordo, ma hai messo una condizione che mi piace poco, comunque dai.
No, ma non è... guarda che tu hai tanto di quel tempo a disposizione.
Sì, lo so, ne avrai bisogno di più di po'.
Per farti tutto quello che vuoi tu. In quanto alla Bibbia è i libri, quindi non ha niente a che vedere con la vita del 2003, anche se ci sono molte cose che si può dire assomigliano, ma qualcuno ha detto state attenti ai segni dei tempi, perché i tempi cambiano.
I tempi cambiano ogni secondo, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno.
E con i tempi cambiano anche certe cose che sembrava non sarebbero mai cambiate.
Ma difatti l'utopia è quello che non è successo in 100 anni, succede un giorno.
Bisogna stare sempre pronti.
Si è sempre pronti, quando si vive
una
si è sempre pronti.
Una volta ho sentito quello che parla dei greci, che porta sul palmo di mano la democrazia di Pericle.
Certo.
Ha parlato del profeta Ezechiele.
Sì, Ezechiele, insomma, tutti i profeti non sono gran
cosa. Diceva che si metteva la merda nelle schiacciate.
Sì, è vero. Cucinavano sulla merda.
Ma vedi, il fatto è che lui non c'era mica assieme a Ezechiele.
Ti posso dire che non in questo non ha nessuna importanza.
Invece
guarda. Gesù Cristo, che sia esistito, che non sia esistito, non me ne importa niente. Il fatto è che c'è un racconto, che c'è una cultura, che c'è una storia che si basa su di lui. Perciò che lui sia
una piadina romagnola.
Sì, va bene.
Ingredienti. Farina di grano tenero. Acqua, strutto, emulsionato, latte,
e cosa c'entra? È una città di
agenti lievitanti.
Va bene, allora?
E allora non è la merda. Erano delle muffe.
Vabbè, se tu vuoi giocare sulle muffe bibliche, gioca sulle muffe bibliche.
Stai attento.
Sì.
Ho letto 4 volumi
sì.
sulle piante
sì.
e tutte quelle cose che formano il ciclo. Sai
sì.
cos'è il ciclo?
Sì, sì. Mm.
Non puoi mica dire.
E allora qual è il problema? Scusa, se si usa il termine escremento umano, il termine escremento umano è significativo di una certa cosa, non di altre cose. Dai. Se tu vuoi fare una versione riveduta botanica della Bibbia, sei liberissimo di farla.
Ma che botanica? Io ti sto dicendo che noi viviamo perché ci sono le piante. Prima non fossero arrivate qui le piante, noi saremmo ancora di là.
Di là dove? Di là dove, scusa?
Cerca di pensarci bene.
Guarda che noi siamo piante, noi siamo alberi, noi siamo campi, noi siamo terra, noi siamo pietra, noi siamo acqua, noi siamo tutto in quanto condividiamo con tutto quello che esiste nella materia.
In quanto siamo arrivati?
Noi siamo sempre stati qua, la nostra
materia.
Noi abbiamo la stessa materia degli animali, abbiamo la stessa materia delle piante, noi siamo materia e sì. che tutta la materia è uguale. Benissimo, noi abbiamo la nostra coscienza che è un'altra cosa, però condividiamo la materia unica. Perciò la mia materia è uguale a quella delle piante. Sì. Io ho la stessa natura delle piante, le piante hanno la stessa natura.
Non ero
in nessun'altra parte, sono sempre stato qua e sarò sempre qua.
Come in vari stati allotropici.
Sarò sempre qua come materia. Io sono materia, sarò sempre materia, sarò sempre presente in questa dimensione materiale.
Esatto.
Ma non ero da nessun'altra parte. Sono sempre stato qua. E sarò sempre qua, come materia.
Qualcuno ha tirato via l'ozono, non è più così.
Ma l'ozono è sempre un qualcosa di simbiotico. Se sparisse l'ozono dall'atmosfera, la Terra sarebbe qualcos'altro.
I dinosauri
cosa?
Ad opera di Saddam Hussein sono spariti e tu non lo sapevi. Te lo dico io adesso.
No, guarda, c'è un dinosauro che sta passando qui davanti in questo momento, perché non sono spariti. Però probabilmente non sai osservare la realtà. I dinosauri sono ancora qui presenti. Cioè, guarda, ce ne sono un paio qui sul campo davanti a Radio Gamma 5.
Ma che ti volevo dire, se me la lasci dire.
Sì, dilla.
Ecco, se me la lasci dire però.
Dilla.
Perché guarda che io ho fatto il conduttore a Radio Gamma 5.
Lo so, ti conosco, dai.
No, mi conosci, non hai mai dormito con me.
Beh, ti conosco come persona.
Non mi conosci.
Alla mia. Ma è possibile che tutti quanti gli sfigati devono venirsi qui a sfogare in questa maniera? Cioè, gli ho dato tutto lo spazio che ha voluto, poteva intervenire, questo lo conosco come conduttore, tutti lo conoscono, ma di conseguenza non può arrabbiarsi, pretende prima di stabilire una condizione di età per parlare, e adesso il fatto che dico se ci conosciamo come conduttori non lo conosco. Se vuole giocare con le parole può accomodarsi da qualche altra parte. Sì, pronto?
Sì, Gian Paolo.
Sì, ciao. Ciao.
Francesco, mi permetto di adoperare una storiella che ha raccontato la Ivana di Sandrigo, che è grande, veramente grande per me, non so per gli altri, a riguardo del figlio del falegname. Allora, una suora va a confessarsi e dice: padre, ha detto, questa mattina ho ricevuto la comunione. Ha mandato una particola, ma questa si vergognava anche, dice, sapeva di merda. Ma così tanto, ha detto, che non so neanche come ho il coraggio di dirglielo, ma però veramente se è così non vengo più. Sorella, ha detto, ti è toccato un pezzo di culo, ha detto. Scusate, non vi arrabbiate, però così mi è stata raccontata. Comunque da Ivana, ripeto, è una grande, perché sa delle barzellette meravigliose e spontanea soprattutto. Ecco, e vuol dire che il culo ce l'ha anche lui.
Eh sì.
se è così o no.
Esatto, essere, ecco. E avrà una funzione.
E allora, se si mette alla pari con noi altri, a me sta benissimo, come tutti gli dèi.
Sì.
Ma se si mette caput mundi, o meglio caput cosmo, non mi va più bene.
Esatto.
Caro, ti saluto e ti ringrazio.
Ciao Gianpaolo.
Bene, siamo addirittura d'arrivo, mancano 3 minuti, telefonate non ne faccio passare più, allora dico 2 cose che sono importanti. Prima di tutto faccio gli auguri al nostro amico Franco, che è del Bosco Sacro, che domani compie gli anni, e vi ricordo appunto che sabato 21 giugno, per chi vuole fare un rituale pagano, c'è la possibilità di farlo a Jesolo. Per chi vuole festeggiare in maniera un attimino più profana, il sabato 21 giugno qui davanti a Radio Gamma 5 c'è la possibilità di fare una grigliata. Il presidente si è raccomandato a chi vorrà partecipare alla grigliata di portarsi un po' di legna, perché appunto sembra che non sia sufficiente per fare le grigliate. Io, sia chi partecipa al solstizio pagano, sia chi partecipa al solstizio di Radio Gamma 5, faccio gli auguri, ci risentiamo giovedì. Vi saluto a tutti, ci risentiamo giovedì prossimo ci sarò soltanto io, perché ancora Claudio è in ferie. Vi mando la pubblicità e ci sentiamo fra una settimana, scusate che recupero.